tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Noi siamo molto contenti di avere con noi al telefono il nostro Matteo Saudino, che insomma è difficile presentare perché fa un sacco di cose. È un professore di storia e filosofia nei licei torinesi, è l'ideatore e autore di un seguitissimo canale YouTube bellissimo che si chiama Barba Sofia. Poi ha scritto diversi libri, tra cui La filosofia non è una barba, Ribellarsi con filosofia. Ma siamo qui per presentare Scuolitudine, scritto insieme a Chiara Foà, Storie di passioni resistenti, libro che parla di scuola. Grazie di essere con noi intanto.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora,
buongiorno,
io mi sono...
Matteo, oggi è giornata di riposo, no? Perché le scuole sono chiuse, giusto?
Giusto. Riaprono domani. Io in realtà sono qua nella mia stazione scrittura, realizzazione video, che sto lavorando, però, e sto anche preparando un bel tema, una traccia di tema, perché domani rientro a un elaborato con i miei ragazzi della quarta.
Su che cosa?
Ah sì, scusa.
Il tema è al termine di un percorso, sì, con Biennale Democrazia. Il tema è su libertà tecnologiche e servitù digitali.
Ah,
tema ambizioso, tema ambizioso. Però è un tema che arriva al termine di un percorso fatto in classe con letture, filmati, dunque con studi. Diciamo che i materiali dovrebbero averli per fare un buon elaborato.
Quindi una scuola diversa è possibile. Tu fai il lavoro più importante del mondo, secondo me. Io mi sono innamorata di te, vabbè, sempre filosoficamente parlando, intendo.
Platonicamente.
Quando sei stato qui a Roma al Festival della Filosofia di Tlon.
Ah!
Ti ho fatto un video e l'ho mandato a tutte le mie amiche insegnanti. Ho detto, dovete assolutamente seguirlo.
Ma è un mestiere importantissimo, un po' a parole lo riconoscono tutti riconoscono l'importanza di questa professione. Poi ovviamente viviamo anche un'epoca molto molto particolare, definita non liquida, precaria, ultra tecnologica, veloce, e in questa, diciamo, epoca la centralità dell'insegnante c'è, ma forse è meno evidente di un tempo. Allora gli insegnanti hanno perso un po' prestigio sociale, un po' non riescono più anche, diciamo, essere delle guide, ma solo più degli allenatori o dei dispensatori di verifiche. Tutto ciò sta veramente creando un forte disagio. Cioè, in questo momento c'è un punto interrogativo sulla scuola. Dove sta andando la scuola? Punto di domanda. E questo è veramente il grande interrogativo del presente.
Oh, la scuola che viene vista, soprattutto ora, senza, insomma, dover andare necessariamente a parlare delle ultime esternazioni del governo, la scuola del Made in Italy e così,
no, però
via.
Però chiediamogli che cosa
però
ne pensa.
È la scuola che viene vista come in realtà un percorso per prepararsi già al mondo del lavoro dal liceo, e non come un percorso di crescita, mettiamola così, anche soltanto umana. Cioè si può, insomma, diventare semplicemente degli esseri umani migliori e poi eventualmente poi costruirsi una carriera, ecco, mettiamola così.
Guardate, con me è una porta aperta. Io e la mia compagna, quando parliamo di scuola, ribadiamo sempre che la scuola deve essere un percorso di formazione, di crescita umana. E tra l'altro, dicendo questo, diciamo anche che tutto ciò servirà poi per il mondo del lavoro, nel senso che oggi viviamo in un'epoca in cui non fai il geometra, il ragioniere, e dopo svolgerai quella professione, così come quando fai un liceo non sai minimamente ancora dopo cosa andrai a fare. Ci sono alcuni ragazzi, alcune ragazze dalle idee ben chiare, sono la minoranza, meno di 1 su 10 tendenzialmente, o comunque al massimo 1 su 10, che ti dice l'ingegnere, l'avvocato, il medico. Dunque una scuola così, in una società così, bisogna formare delle persone che abbiano ovviamente conoscenze e competenze, ma che soprattutto sappiano, diciamo, conoscersi in modo tale da poi costruirsi, con gli strumenti che hanno a disposizione, un loro lavoro, che magari, certo, cambierà più volte nel corso del tempo, ma che abbiano gli strumenti per trovarsi un posto nel mondo. Quest'idea che la scuola debba formare dei lavoratori, che piace a molti, in realtà è un fallimento. Non sappiamo veramente quali sono i lavori tra 10-15 anni. Mettiamo al centro la persona. Uno entra alle superiori, parlo di superiori perché è quello di cui mi occupo io, a 14 anni. è un bambino ancora, cioè la fase adolescenza va prolungata, ha mille dubbi, mille incertezze. Dopo quei 5 anni il nostro obiettivo è far sì che si conosca di più, poi dovrà conoscere l'italiano, la matematica, l'inglese, perfetto, un po' di storia, filosofia, ma lui deve conoscersi. Invece ideologia, lavoro, poi sul Made in Italy veramente essendo un po' un velo pietoso, perché è pura ideologia, a tal punto che la stessa Premier, per dire che quella scuola ha un valore, ha dovuto dire usiamo il liceo del Made in Italy. No, usiamo scuole professionali, perché le scuole professionali hanno un grande valore. Già il fatto di dire diventa il liceo del Made in Italy è come dire adesso voi per valere di più vi do il nome di liceo. No, ogni ragazzo ha un valore nella scuola che frequenta, ma debbono gli insegnanti stessi, i ministri, valorizzare quel percorso di formazione umana, non le etichette Made in Italy o anziché Made in Italy, mettete voi che etichetta volete, quella è pura ideologia.
Guarda, ti racconto questa storia, che quando è uscita quella notizia noi abbiamo fatto con gli ascoltatori un'intera trasmissione, cioè circa 2 ore dedicate alle materie che secondo gli ascoltatori andavano tolte o introdotte all'interno della scuola italiana, no? Sono uscite tante cose interessanti: educazione sessuale, empatia, educazione civica, capacità di sviluppo critico, etica e morale, difesa personale, qualcuno addirittura ha detto navigazione marittima, antirazzismo. È stata una bellissima puntata, orticoltura era uscito addirittura, è stata una puntata interessante. Però ti voglio fare una domanda, perché qualcuno ha detto che la filosofia non serve nelle scuole, cioè Kant è utile per riparare una ruota di una bicicletta? Queste sono le domande alle quali tu spesso rispondi, no? Perché hai scritto anche un libro che si chiama Ribellarsi con filosofia.
Sì, no, guarda, oggi c'è bisogno di filosofia a partire dalla primaria, dalle elementari. Anche per questo sono uscito in queste settimane proprio con Salani, con Sofia Express, che è un viaggio che i ragazzi di una quinta elementare fanno con un maestro dell'antica Grecia. Perché? Perché oggi di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di pensiero. Di pensiero. Poi il pensiero guida la mano, il pensiero guida le arti, guida le tecniche. Noi oggi è un'epoca di tecnologia sovrabbondante, di rivoluzione tecnologica permanente, ma, e lo diceva Einstein, non proprio la prima persona per la strada, con tutto il rispetto per la prima persona per la strada che potrei essere io, dice la filosofia, diceva Einstein, deve guidare le grandi conquiste della scienza. Cosa si intende per filosofia? Non chiaramente la laurea in filosofia, il professore di filosofia, ma una discussione critica profonda sul senso delle cose. E noi oggi invece pensiamo che basti fare. Fare per cosa? Consumare per cosa? Andare dove? Per cosa? Non basta fare, andare, muoversi, correre velocemente. Bisogna capire il senso delle cose. E in questo la filosofia ci può dare una mano, con le domande, con la criticità, già solo confrontando autori diversi. Dio esiste, Dio non esiste, la libertà non è tutto necessario, no, l'uguaglianza, la giustizia, le buone leggi. Già discutendo intorno a filosofi che hanno dato delle risposte diverse alle stesse domande, noi cresciamo. Perché in polemos, non nello scontro, quello fatto di rispetto, cioè di confronto-scontro tra idee diverse, noi cresciamo. Dunque io direi una bella iniezione di filosofia a scuola, proprio perché la scuola si è ammalata, come raccontiamo io e Chiara nell'ultimo libro, di passioni tristi. Abbiamo bisogno di una scuola invece vitale, noi oggi, di una scuola vitale. E per far questo la filosofia, così come altre discipline, contribuiscono a vitalizzarla, altrimenti noi formiamo degli esecutori. Noi abbiamo degli esecutori, abbiamo bisogno di persone che pensino. Dunque più filosofia, direi.
Certo. Senti, noi mettiamo un brano e poi torniamo insieme a te, se sei d'accordo. Ti vogliamo tenere ancora un altro po'.
Va bene, va bene.
Ok, grazie.
A tra poco.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high.
like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Fire dovrebbe essere ancora con noi Matteo Saudino.
Sì, sì.
Ci sei. Allora,
che bello, Bruce, è sempre un bello ascoltare.
Senti, io ancora di più dico, fate il lavoro più bello del mondo, te lo fai molto bene, perché quello che insomma voi, anche dallo scambio di queste lettere, insomma quello che, di cui voi parlate, è di riscoprire questa voglia di meravigliarsi di questi giovani, no? Che spesso noi diciamo sono superficiali, sono social dipendenti, non hanno più voglia di pensare, invece voi volete dimostrare anche il contrario. Però i social hanno un po' cambiato i giovani, hanno un po' cambiato la nostra società. Come tu hai scelto, no, anche di avvicinarti ai giovani, probabilmente, immagino, tramite i social?
Sì, 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 la scelta di caricare lezioni su YouTube nasce proprio dall'esigenza di essere nei luoghi in cui ci sono studenti, studentesse, i ragazzi e le ragazze, così come anche il mio andare sugli altri social, no? Instagram, TikTok, tenendo conto che lo strumento non è mai neutro, dunque va governato, va indirizzato, perché altrimenti questo strumento può prendere il sopravvento. Ad esempio, per me TikTok è troppo veloce, dunque io lo uso soltanto per veicolare alcuni contenuti che poi vanno approfonditi. Magari altre discipline, altre materie possono anche su TikTok produrre, no, un percorso di crescita e apprendimento. La filosofia richiede tempo, un po' tutte le discipline, no, richiedono tempo, però una disciplina fatta di pensiero richiede tempo. E in questo libro, in Scuolitudine, cosa dobbiamo fare io e Chiara? Abbiamo voluto raccontare sette storie di sette ragazzi che in quest'epoca, appunto, un po' di anche di nichilismo, che a volte i social contribuiscono ad ampliare, perché ad amplificare, perché uno pensa, no, di essere con tante altre persone, in realtà c'è poi anche una solitudine di fondo. E la solitudine, poi la scuolitudine, passa dalle case alla scuola, dalla scuola alla casa, e va combattuta. Abbiamo raccolto sette storie di sette ragazzi che stavano precipitando in una sorta di abisso, di oscurità, e invece, grazie alla scuola, grazie agli insegnanti, un po' per caso, grazie ad altri studenti, sono riusciti, diciamo, a riemergere, a risorgere, visto che siamo in epoca di Pasqua. Però è una resurrezione che passa attraverso la passione. Noi stiamo dimenticandoci questo aspetto, servono appunto passioni calde. Se la scuola diventa un luogo asettico, un po' come un supermercato, la scuola o un'azienda, non che l'azienda sia asettica, ma ci siamo capiti, ci sono in quegli ambienti viene prima una dimensione di produttività, di efficacia, di efficienza, importanti nel mondo del lavoro, della produzione, ma la scuola non è quello. Non è quella, scuola è una comunità, e una comunità devono prevalere le persone, le emozioni, la comprensione, il rispetto, i diritti, i doveri, però in una dimensione di comunità, in cui l'uno è per l'altro. Questa scuola dell'individualismo non ci porta da nessuna parte, e lo dico pensando alla questione ambientale. La questione ambientale noi la risolveremo da soli o insieme.
Certo, ma noi oggi parla...
già.
No, oggi parlavamo della velocità, no, della nostra, sì, società, anche per rispetto a WhatsApp, che adesso fa i messaggi effimeri, messaggi vocali che si possono cancellare.
Si ascolta,
qualcuno
sempre
dice, non è rispettoso, sì.
È complicato. Ci scrivono, Matteo, ciao ragazzi, sono anche io insegnante di liceo e sposo completamente quello che sta dicendo il professore ospite da voi. La persona prima di tutto, la scuola dei saperi sta sparendo. Stavi parlando di Scuolitudine, stavi parlando di questi ragazzi, e molto spesso si dà contro, no, ai ragazzi, dicendo questa generazione non è capace a fare questo, quest'altro. Hai citato i ragazzi, hai citato gli insegnanti, hai citato gli amici di queste persone. Molto spesso non si citano i genitori dei ragazzi, con i quali, da insegnante, insomma, avrei molto a che fare. Che impressione hai su questa generazione di genitori? Perché molto spesso non se ne parla, e anche la generazione di genitori che più spesso, per esempio, statistica alla mano, fa ricorso al TAR per una bocciatura di un figlio, o quando un figlio prende un brutto voto, forse non vuole prendersi la responsabilità, in parte, insomma, non tutti, di fare il genitore a tutti gli effetti. Oppure, che impressione hai?
Allora, io adesso dico una cosa che probabilmente va controcorrente, però è anche giusto assumersi le responsabilità, no? Sempre più si parla dell'importanza della scuola-famiglia, ed è vero, è importante il rapporto tra scuola e famiglia, però io penso che è importante anche che la famiglia stia fuori dalla scuola in certe occasioni, perché è giusto che i ragazzi, soprattutto nella fase liceale, no, comincino a camminare con le proprie gambe, assumersi le responsabilità di fronte a degli insuccessi. Dunque l'ultra protezione della famiglia è sbagliata. Poi lasciamo perdere anche i casi estremi, no, gli abusi, certo, delle persone, chiaramente gli insegnanti che si comportano male, irrispettosi, ma bisogna tornare anche all'idea che l'insuccesso scolastico, che va, no, monitorato, che bisogna cercare di fare tutto per evitare, però fa anche parte della vita, che a volte essere tristi, no, a 15, 16, 17 anni fa parte della vita, perché a volte, no, non si riesce a ottenere quello che uno vorrebbe ottenere, perché magari ti innamori della persona che non corrisponde, perché non riesci a entrare in sintonia con quella classe. Sono dinamiche che fanno parte della crescita, non possiamo anche dovere sotto controllo tutto, perché poi diventa, no, una sorta di ultraprotezione che indebolisce gli studenti e studentesse. Dunque benvenga un rapporto scuola-famiglia, ma sano, di collaborazione per la crescita del ragazzo e della ragazza, ma a un certo punto è giusto che il ragazzo abbia anche l'autonomia, lo studente abbia l'autonomia nell'affrontare i grandi temi della vita, altrimenti questa crescita non c'è. Una scuola dell'umanesimo vuol dire questa cosa qui, vuol dire mettere la persona, l'essere umano al centro, ma al centro ci sono le bellezze e le bruttezze nella vita, cioè, altrimenti costruiamo, no, un mondo in cui mai essere tristi, mai prendere un 4, poi io sarei anche per andare oltre la scuola dei voti, magari un'altra puntata ne parliamo, però fa parte della vita, altrimenti produciamo una, non un'utopia, ma una distopia, cioè il mondo dove non c'è il male, dove non c'è l'inciamparsi, dove non c'è il dolore e la sofferenza, non è un'utopia, quella è una distopia, forse la peggiore delle distopie.
Certo, hai ragione, siamo completamente d'accordo con te, noi rimarremo ovviamente ore e ore a parlare, ma dobbiamo salutarci purtroppo. Grazie mille di essere stato con noi, vi ricordiamo Chiara Foà, Matteo Saudino, Scuolitudine, storie di passioni resistenti, Enrico Damiani editore, grazie davvero per quello che fa in generale.
Grazie a voi per l'invito, veramente alla prossima per una nuova chiacchierata.
Sì,
grazie
volentieri.
Mille Matteo.
Arrivederci, ciao.
Help me, I'm begging you a long time. This time I need you in the worst way.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.